La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci alla nuova settimana dedicata ai colori biancorossi. Come ogni lunedì abbiamo Silvia Trillini con noi. Ops, non c'è Silvia Trillini oggi, ma troviamo Daniele Tittarelli. Ciao Dani.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ci ho provato, ma sentiremo Silvia Trillini, non vi preoccupate, la sentiremo, dai. Sarà con noi, non fisicamente, ma con la voce. Daniele, allora, si è tornati a giocare, era ora, si è tornati a fare anche le mangiate, bravi, complimenti. E insomma, ieri è tornata in campo questa Anconitana, in quella di Chiaravalle, clima abbastanza caloroso nei confronti della nostra equip, tranne chi è che si è salvato in cabina, ma chi stava invece tra il pubblico, insomma, ha trovato un clima un po' caldo per quello che riguarda non il meteo.
Sì, c'è stato, insomma, logicamente, essendo le postazioni stampa non consone, diciamo così, alla portata di giornalisti al seguito dell'Anconitana, c'è stato qualche piccolo problemino, però penso che, insomma, alla fine tutto si sia risolto senza grossi inconvenienti. Logicamente si va in stadi in cui la stampa può far fatica a svolgere con comodità il proprio lavoro, ma questo poteva essere messo in preventivo dal fatto, appunto, che siamo pur sempre in prima categoria.
Invece, per quello che riguarda il gioco, che Anconitana hai trovato dopo la sosta?
Ma è stata poco più di un'amichevole, troppa la superiorità dell'Anconitana rispetto al Chiaravalle. Ha magari faticato un po' dal punto di vista del gioco, anche se il campo non permetteva chissà quali giocate, non essendo al top, insomma, per quanto riguarda il Manterboso. L'Anconitana ha sfruttato un calcio piazzato per andare in vantaggio e da lì ha gestito senza problemi la partita. È stata una gara, insomma, in cui la differenza di valori è emersa in modo notevole, pur non essendoci stato un grande spettacolo, però lo spettacolo, come dico sempre, è relativo, contano i risultati. L'Anconitana sta dimostrando di essere di un altro pianeta rispetto alla categoria.
Insomma, il mister, però, ho visto proprio sulle colonne del Corriere Adriatico di oggi, del Chiaravalle, il mister del Chiaravalle, insomma, non l'ha presa proprio benissimo benissimo. Siamo stati penalizzati alla prima occasione.
Sì, però sapeva benissimo che per fermare l'Anconitana serviva un'impresa, serviva la perfezione. I suoi ragazzi hanno lottato con onore, con dignità, però hanno commesso un errore, ma anche dovuto alla qualità, all'esperienza di Strano, che ha saputo prendere il tempo su quella punizione di Marengo. E poi la gara logicamente è diventata pressoché impossibile per il Chiaravalle, che ha lottato, ha tenuto testa l'Anconitana, ma l'Anconitana, ecco, con un filo di gas ha vinto una partita come del resto ci si aspettava, e continuando, anzi avvicinando, mettendo un ulteriore tassello verso la promozione. Ora sono 14 punti di vantaggio sull'Osimo Stazione, che ha perso sabato contro il Monserra, quindi un altro passo avanti verso la matematica promozione, che entro la metà di aprile arriverà.
E allora, l'hai menzionata, andiamola a vedere questa ricca giornata, questa 23esima giornata di campionato, che è ripartita appunto dopo la sosta forzata nella giornata di sabato, e poi si è completata domenica con il match di Chiaravalle. Sia sabato che domenica su tutti i campi è stato rispettato il minuto di silenzio decretato dalla Lega in memoria del capitano della Fiorentina, che sì, è così improvvisamente mancato.
È stato osservato su tutti i campi, compreso quello di Chiaravalle, in memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, che è scomparso la domenica scorsa. Logicamente ha lasciato un senso di profonda costernazione, e quindi un minuto più che doveroso, dopo che la scorsa settimana ci si era fermati in Serie A, giustamente per onorare la memoria di questo ragazzo, che poi anche per quanto riguarda i ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, era veramente un ragazzo ad hoc, sia sotto tutti i punti di vista, anche non solo come calciatore ma anche dal punto di vista umano. Comunque questi risultati della 23esima giornata del campionato di prima categoria, ripartito dopo due settimane di sosta forzata per il maltempo. Arcevia, Avis Arcevia, Monzano 0-0, Borgo Minonna Belvedere 1-1, Falconara Montemarciano 1-2, Le Torri Castelfrettese 0-1, Marotta Ponterio 0-0, Monzera Osimo Stazione 2-1, Portuali Ancona Borghetto 2-0, San Biagio Staffolo 2-2 e Chiaravalle Anconitana 0-2. Dunque, come dicevamo, risalta soprattutto il passo falso dell'Osimo Stazione, così che la classifica diventa Ancona 62 punti, Osimo Stazione 48, più 14 a 11 giornate dalla fine. Molto più di un'ipoteca per, appunto, per la vittoria del campionato, che non è mai stato messo, a dire la verità, in discussione. San Biagio 40, Monzera 35, Portuali Ancona 33, Chiaravalle Staffolo 32, Borgo Minonna 30, Marotta Castelfrettese Montemarciano 28, Falconara 27, Belvedere 25, Le Torri Castelplanio 24, Ponterio 22, Arcevia Borghetto 20, chiude il Monzano con 19 punti.
Quindi classifica corta per quello che riguarda dalla seconda posizione in giù. Adesso qualcuno dice, ma voi fate i conti con sull'Osimo Stazione? No, assolutamente, no. Non è una corsa all'Osimo Stazione.
È ai fini della matematica.
Esatto, è una corsa per quando prima finisca questa stagione. Perché
è una stagione che terminerà, anzi, più in là del previsto, perché il nuovo calendario diramato sabato prevede che terminerà il campionato il 20 maggio e quindi con le due settimane di ritardo non saranno recuperate con turni infrasettimanali, non sarà recuperata con il turno del 25 aprile come ci si aspettava, ma semplicemente il campionato scalerà di due settimane e quindi oltre al 16 non più il 6 maggio ma il 20 maggio. L'unico turno infrasettimanale resta quello già in calendario per il 28 marzo, quel giorno l'Anconitana giocherà in casa contro il Ponterio.
E qui infatti ti volevo ricordare appunto che ci sarà un infrasettimanale. Intanto per quello che riguarda la prossima giornata, la 24esima, l'Anconitana giocherà in casa e riceverà di nuovo il San Biagio, quindi ancora Osimo in mezzo, ma in testa coda insomma lo faremo un po' più avanti. Poi 25esima giornata di campionato, quella che dicevamo con Monzerra,
probabilmente a Moie si giocherà,
probabilmente con questi numeri si giocherà sicuramente a Moie, Monzerra Anconitana, e poi siamo alla 26esima,
mercoledì 28 contro,
eccola,
il Ponterio
qua. Anconitana che vedrà appunto in casa il Ponterio, e parliamo appunto del 28 marzo, quando si dovrebbe giocare con il nuovo orario, quello delle 16. Quindi, perché ricordiamo, giocheremo alle 16 perché da domenica prossima cambia l'ora legale.
Da domenica 25.
Torna l'ora legale.
Da domenica 25.
25, scusa. Domenica 25, torna l'ora legale, e quindi ci sarà lo spostamento delle lancette di un'ora indietro. E allora, insomma,
alle ore 16 siamo, già la prima col Monzerra inizierà alle 16.
Qui siamo in categoria dilettanti.
E anzi, a fine aprile, dal 22 aprile, mi sembra, 16:30.
E quindi dovrete abituarvi a questi orari che da una parte permetteranno ancora di più la pappa domenicale nei nostri confronti, però insomma si sposta tutto più avanti e vabbè, è così. Però visto che andremo in un periodo molto tranquillo verso anche la bella stagione, permetterà anche chi vorrà star fuori tutto il giorno a rientro di fermarsi e vedere la partita. Insomma, le scusanti possono essere anche modificate. 334 35 20 488, non l'abbiamo detto e chiedo scusa, il numero per essere in contatto, per essere in diretta con noi. Ci sarà tra poco anche Emanuele Strano a tenerci compagnia, quindi daremo il benvenuto sulle nostre frequenze anche il giocatore dell'Anconitana, Emanuele Strano. Tanti, insomma, le voci che sentiremo da qui andando un po' più avanti. Ieri ne avete sentite nel post partita, ci abbiamo un po' scherzato sopra, abbiamo sentito anche il presidente Marconi, Stefano Marconi, che ha dato un po' una risposta anche in diretta a Sergio Schiavoni, che avevamo avuto ospite da noi venerdì. Intanto c'è questa domanda, tu te la vuoi studiare?
Sono preparato.
È già pronto? Voi pensavate di prenderlo in castagna, ma il nostro Daniele Titarelli è pronto. La domanda è questa: ciao ragazzi, chi detiene i record di sempre in prima categoria? Ovviamente stiamo parlando di punti.
Il record di sempre dell'intera prima categoria aspetta, è detenuto dal Castelfidardo, che nel 85-86 chiuse imbattuto nel girone C di prima categoria con, all'epoca i punti valevano 2, con 55 punti, frutto di 25 vittorie e 5 pareggi. Con i 3 punti, il campionato era 16 squadre, con i 3 punti sarebbero 80, però era 16 squadre, quindi moltiplicato, la media è di 2,66 quelli fatti dal Castelfidardo, va moltiplicata per 34 partite, il numero delle gare quindi che disputerà l'Anconitana per fare veramente il record della prima categoria serviranno 91 punti. Con 91 punti l'Anconitana batterà il record del Castelfidardo. Quel Castelfidardo subì solo 7 reti, quindi questo record dei gol subiti non può essere battuto, può essere battuto solo da Civitanovese, che ha subito finora 6 gol. Però l'Ancona può diventare l'attacco più devastante dell'intera prima categoria. Il record spetta al Sassoferrato Gen, al Monticelli, scusate, che ne fece 78 nel 2011-2012. L'Anconitana è destinata a polverizzare questo record, visto che siamo a 66. Fra 13 gol batterà questo record, mentre per i punti a 91 ci sarebbe il record storico.
Che non credo sia fattibile, probabilmente.
Sì, tanto... continuando di questo passo, se non
vincendole tutte,
esatto, tanto siamo a quota per quanto riguarda i punti 62. Mancano ancora 11 giornate, 33 punti a disposizione, a 95, fino a 95 la comunità non può arrivare
vincendole tutte quante, vabbè,
con due pareggi arriva a 91, quindi facendo 9 vittorie, 2 pareggi oppure 10 vittorie, una sconfitta.
No, vabbè, la sconfitta no.
L'Anconitana
abbiamo già dato noi questa stagione, un'ebbrezza l'abbiamo data, quindi le sconfitte assolutamente no, però pareggio magari ci può capitare da qui in avanti, non è detto che vada tutto liscio. Io poi dopo, vabbè, c'è un paio di notizie che ho visto che dopo ne parleremo assieme nei momenti di relax, perché adesso andiamo in pubblicità e poi dovremo andare a introdurre il nostro primo ospite. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario sulle frequenze di Radio Tua, ma soprattutto all'interno di Punto Biancorosso con Daniele Tittarelli e il nostro primo ospite.
Sì, abbiamo con noi il primo ospite, colui che ha sbloccato il risultato ieri a Chiaravalle, dimostrandosi ancora incisivo in fase offensiva e non solo nella costruzione della manovra a centrocampo. Stiamo parlando di Emanuele Strano. Buonasera Emanuele.
Buonasera a tutti.
Allora, anche ieri ti sei rivelato decisivo in fase offensiva, ormai i tifosi biancorossi si stanno abituando anche a questo ruolo, un ruolo che comunque sia rivesti bene, quello di goleador, hai segnato un gol importante per sbloccare il risultato.
Sì, per il gol sono sicuramente soddisfatto, ovviamente era importante sbloccarla perché una partita comunque giocata secondo me bene nonostante le condizioni del campo, però ovviamente come si sa le squadre contro noi danno tutto, danno il 200%, quindi sbloccare non è mai facile, infatti il gol è venuto da una palla inattiva, dopo da lì in poi la partita è stata un po' più in discesa anche se comunque qualche infilia c'è stata, però il portiere nostro è stato inoperoso, dopo il raddoppio secondo me è filata via liscia, quindi per il gol sono soddisfatto ma soprattutto per il contributo che ho dato alla squadra dai con questa marcatura.
A quanto sei arrivato quest'anno considerando anche la prima parte della stagione al Tolentino?
Dunque, in campionato 5 e dopo uno in Coppa, quindi diciamo 6.
E il record 6. Tuo stagionale a quando risale?
E quando ho iniziato a giocare con i più grandi, quindi ho 18-19 anni, promozione, ho fatto una decina, quindi giocavo molto più avanzato, ero fuori quota, è un altro tipo di calcio, dai. Però si può sempre raggiungere anche quando si invecchia certi traguardi, ci proviamo, però ovviamente il compito mio in mezzo al campo è quello di, come hai detto tu, di contribuire alla manovra, al gioco, quindi se il gol viene tanto riguadagnato.
Ti stai utilizzando il mister in questo momento come mezzala, puoi fare anche da schermo davanti alla difesa, in quale ruolo ti trovi meglio, come centrocampista centrale o come mezzala?
Ah, guarda, il ruolo mio naturale è mediano davanti alla difesa e poi all'occorrenza ho ricoperto anche il difensore centrale o la difesa 3, quindi diciamo che i ruoli in cui gli ultimi anni mi sono specializzato sono questi. Dopo il mister ovviamente anche per esigenze di campo, per l'assenza di Mandorino mi ha messo lì e mi sto trovando bene, anche perché comunque è un ruolo che ti permette di inserirti di più o di giocare anche un po' più in avanti, quindi sicuramente divertente, però ovviamente nasco come mediano e all'occorrenza difensore, dopo ovviamente per le esigenze di formazione come ti dicevo anche Matteo della Spolettina viene adattato lì e secondo me i risultati si stanno vedendo dopo quel periodo tra virgolette di appannamento, mettiamolo così.
A volte magari uno potrebbe, che è abituato a giocare davanti alla difesa, potrebbe fare fatica negli inserimenti, invece tu al di là dei gol stai dimostrando di saperti inserire, visto che anche con il Marotta hai effettuato un bel traversone dalla destra e ieri pure ti sei ripetuto, poi il colpo di testa di Mastronunzio non è andato a buon fine, quindi dimostri di avere anche un certo dinamismo.
Sì, no, il dinamismo ce l'ho sempre avuto, però sì, giocare mezzala ti permette anche questi lussi qui, quindi me li prendo volentieri perché comunque, come ti dicevo, è più divertente giocare lì. Mi sto adattando perché comunque il mister mi chiede quello e questo che mi chiede il mister io lo devo fare per forza perché sennò voi sapete che sono dolori.
Esatto, mister sempre attento ai dettagli, non si accontenta mai, giustamente, vi tiene sempre in guardia perché sa che Ancona è una piazza importante in cui solo giocando al 100% si può pensare di indossare a lungo questa maglia.
Sì, lo diceva ieri che comunque anche se il margine di 14 punti sulla seconda, le distrazioni non sono ammesse, anche quando sarà vinto il campionato, spero presto, quindi la matematica sarà a nostro favore, comunque non cambierà nulla perché dovremo allenarci sempre al massimo, provare a vincere tutte le partite, comprese gli spareggi con gli altri gironi, quindi diciamo che anche quando sarà vinto il campionato non cambierà nulla per noi, perché comunque il mister lo conoscete, terrà alta attenzione, perché comunque qui un passo falso come potrebbe essere un pareggio è vista come una situazione drammatica, quindi dovremo vincere sempre da qui alla fine e secondo me da 3-4 partite a questa parte i cambiamenti si sono visti, i miglioramenti pure, è una crescita fisica e tecnica continua della squadra dopo un periodo magari che è comprensibile di calo, quindi continueremo su questa strada per vincerle tutte.
E ormai ecco, si aspetta la matematica, è stato compiuto un passo importante verso la matematica allungando più 14 sull'Osimo Stazione. Pensi che possa arrivare prima di Pasqua o più verosimilmente dopo?
Guarda, io non l'ho fatti preciso, perché molte volte non portano troppa fortuna, quindi conviene sempre guardare partita in partita e portare a casa i tre punti. Ovviamente, da quello che mi dicono, se guadagnassimo qualche altro punto di distacco con lo scontro diretto, magari con una vittoria o scontro diretto, potremmo farcela prima di Pasqua, però comunque il calcio si è sempre vedibile, quindi è meglio non fare troppi conti e pensare a conquistarsi sul campo, perché comunque anche in prima categoria qualche insidia c'è, se le partite non le sblocchi comunque possono rivelarsi complicate, quindi pensiamo partita per partita e poi vediamo quando sarà ora di festeggiare, non ci faremo trovare impreparati sicuro.
Questa sosta, come hai detto te, è stata utile per recuperare le energie e per ritrovare anche una condizione atletica più brillante, perché vi ha permesso, insomma, specie a chi era reduce da infortuni o che aveva giocato sempre, tirato la carretta da settembre, di ritrovare la condizione.
Sì, ci siamo andati bene, secondo me, anche con qualche difficoltà, perché ovviamente la neve ha creato qualche problemino, ma come a noi anche agli altri, però la squadra c'era, si è allenata bene, era viva, e chi era infortunato comunque come Stefano ha avuto 2 settimane in più per ristabilirsi, infatti già ieri è entrato e quindi ci è servita, e ovviamente era difficile impattare perché comunque la prima partita dopo la sosta è sempre un'incognita, infatti chi ci seguiva ha perso, però noi abbiamo risposto bene secondo me, quindi ci ha fatto bene, fisicamente siamo meglio e da qui in avanti stanno crescendo secondo me.
Ecco, tu è stato importante il rientro di Mandorino, la sua assenza logicamente dal punto di vista qualitativo si è fatta sentire, e adesso anche il tasso tecnico del centrocampo potrebbe di nuovo aumentare in queste ultime 11 partite.
Sì, chiaramente la qualità del giocatore non si discute. Purtroppo mi dispiace averci giocato solo poche partite, perché sono arrivato a dicembre, lui già a gennaio comunque si era fatto male, quindi sicuramente come centrocampo siamo un buon reparto. Ovviamente nulla toglie, perché Matteo della Spoletina, che l'ha sostituito, ultimamente ha fatto molto molto bene secondo me, in un ruolo non suo, quindi va detta questa cosa. Però ovviamente Stefano, giocatore di livello tecnico superiore, ma non sulla prima categoria, quindi contribuirà a migliorare sicuramente le prestazioni, perché comunque c'è da crescere da quel punto di vista lì, però noi lo aspettiamo a braccia aperte, come ho già detto anche l'altra volta.
E non avendo mai frequentato la prima categoria, essendoti sempre cimentato in categorie superiori, come ti sei immedesimato in questa categoria e come l'hai trovata soprattutto?
Boh, guarda, inizialmente magari col fatto che era una novità l'ho approcciato abbastanza bene, perché comunque veniva un campionato un po' più difficile, e dopo ovviamente si rischia di appiattirsi magari con complicazioni dovute anche a allenamenti magari fatti in una certa maniera, perché mancavano i campi, quindi stati un po' di fattori un po' così che ci hanno costretto le partite non brillantissime, però tutto sommato la categoria ovviamente è quella che è, però nessuna squadra arriva a niente, perché ho visto che comunque se ti possono menare ti menano, se devono correre corrono, però ovviamente hanno dei limiti, ma sicuramente contro di noi danno anche quello che non hanno, quindi bisogna stare sempre concentrati, perché il rischio di sottovalutare l'avversario comporta a volte brutte figure, una volta ci è capitato e non deve ricapitare più.
E ti arriva poi un messaggio da Gianni Red Bull: pensi di rimanere il prossimo anno magari in eccellenza? Potrebbe essere probabile che faremo quel campionato. Lo scorso anno hanno ripescato il Ciabino dalla promozione, quindi non c'è problema per noi. Questo ti scrive Gianni Red Bull.
Ma per quanto riguarda il tipo di campionato non lo so, perché che io sappia se si vince la prima categoria si va in promozione, quindi andare direttamente in eccellenza sarebbe un qualcosa che di extra calcistico, quindi non compete a noi. Il discorso di rimanere quest'altro anno, io in realtà sono venuto proprio per rimanere un po' di più che 5-6 mesi, quindi ovviamente non è nulla di scontato, perché la maglia, la piazza è, come sappiamo, ambiziosa, quindi bisogna conquistarsela, meritarsela sul campo, la riconferma, e questo è quello che farò e che faranno tutti i miei compagni, perché ovviamente ci teniamo tutti a rimanere, perché il contesto sicuramente è piacevole, dai, mettiamola così.
E rispetto al tuo arrivo, poi si è aggiunta una figura anche in dirigenza come il DG Sfrappa, Domenico Sfrappa. Ecco, come, avendo conosciuto il nuovo direttore generale, che sensazione hai avuto? Magari lo conoscevi di nome, ma non dal punto di vista umano e professionale.
Sì, sapevo che era stato qua ancora qualche anno fa, mi hanno parlato tutti bene, quindi sicuramente adesso magari a stagione in corso non ha potuto incidere troppo, però ovviamente ci daranno una mano anche dal punto di vista organizzativo, visto che comunque quando c'era difficoltà di trovare dei campi per allenarci ci ha dato una mano, quindi da questo punto di vista qui è una figura che ci vuole, che sicuramente è a nostro sostegno. Dal punto di vista tecnico-tattico ancora non ci siamo confrontati, ma penso nessuno si è confrontato, perché penso che starà valutando ogni prestazione, starà facendo i suoi conti e vedrà alla fine che somme tirerà.
Al di là, ecco, della categoria, pensi che questa rosa, quantomeno diversi elementi di questa rosa, possano competere per ruoli importanti, per campionati importanti anche al piano di sopra?
Ma per la promozione penso proprio di sì, nel senso che magari aggiungere qualcosina, ovviamente a livello anche di under, perché sono obbligatori, quindi ci vogliono degli under importanti, e penso che comunque per gran parte ci siano le credenziali per far bene anche in promozione, per vincere. L'eccellenza c'è da fare qualcosina in più, ovviamente come ho detto anche in passato dal punto di vista fisico c'è da dare qualcosina in più, perché noi ci siamo confrontati con Monte Giorgio, nonostante fossimo magari all'altezza loro tecnicamente, comunque fisicamente mancava un po' di spunto, quindi da quel punto di vista lì dobbiamo recuperare, però secondo me i presupposti ci sono tutti, con qualche rintocco possiamo far bene, poi dopo sarà la società a decidere come costruire la squadra quest'altro anno.
Quanti stimoli dà giocare con una tifoseria molto numerosa, ecco, per la categoria, ma anche per le categorie a cui eri abituato tu?
Ma i stimoli sono tanti, perché comunque io penso che una tifoseria così non si trovi nemmeno in Serie D, quindi per me che poi sono ad Ancona e sono di qui, soddisfazione anche doppia. E ovviamente spero che questo contesto, questo accompagnamento durante le partite possa continuare fino alla fine, perché noi ne abbiamo bisogno, siamo contentissimi, ogni volta che ci giriamo vediamo quella moltitudine di gente, è una carica in più, quindi ci danno una grossa mano.
E giocare a contatto con Mastro Nunzio, che ha avuto un ruolo importante anche in categoria superiore fino alla Serie B, cosa ti trasmette dal punto di vista, non dico tecnico, ma dal punto di vista degli stimoli, delle motivazioni, anche della crescita umana?
Ma non pensavo, ma anche io che ho 28 anni posso ancora crescere, e lui comunque con quel tipo di giocatori che ha l'esperienza tale da poter far migliorare e far tirare fuori il meglio da ogni compagno di squadra. Avendo visto di tutto, penso, in carriera, può tranquillamente essere un supporto per tutti noi, quindi lo prendiamo d'esempio, come sempre detto, e poi continua a segnare raffica di gol, quindi che vogliamo dire, penso che sia più che sufficiente.
E Mister Lelli, in pratica hai detto tutto tu, è un martello pneumatico che cerca di tenere tutti quanti al massimo della concentrazione anche quando le partite possono apparire semplici.
Sì, sì, il mister, io come ho detto sempre, è l'ideale per questi contesti, perché comunque nonostante consapevole della qualità della nostra rosa, comunque percepisce prima quali possono essere le difficoltà, le insidie, soprattutto dovute magari a una scarsa concentrazione o una leggerezza, una superficialità nel preparare le partite, quindi diciamo che è un occhio molto attento, è molto vigile. Poi queste due settimane è stato molto presente, molto, molto vicino, ci ha dato la carica giusta, infatti secondo me ieri abbiamo fatto un'ottima partita da questo punto di vista qui, quindi mister è un grande, per quanto mi riguarda è un grande.
E nella tua carriera hai avuto la possibilità anche di giocare in Serie D, soprattutto in eccellenza, adesso a 28 anni pensi che insomma hai ottenuto il massimo o magari qualche rimpianto per non aver fatto anche categorie superiori?
Ma guarda, qualche rimpianto ce l'ho, soprattutto quando ero più giovane, che ho subito un infortunio un po' pesante quando avevo 17 anni, quindi un po' forse magari avrei fatto qualcosina di diverso, però per adesso dai, posso ritenere soddisfatto e e sicuramente sono convinto che anche all'età mia, che comunque l'età della maturazione, si possa migliorare, si possa crescere, quindi non, da questo punto di vista qui non mi pongo limiti assolutamente. Spero di poter risalire comunque col giusto tempo con questa maglia, e poi il futuro vedremo, nel calcio non si sa mai quello che succede.
Bene Emanuele, te l'avevo promesso che ti avremmo mandato a cena presto questa sera. Grazie per essere stato con noi ancora
grazie
una volta
voi,
in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie.
Crepi, buona serata.
Ciao. Lasciamo Emanuele Strano, ringraziamo l'Anconitana per averci messo a disposizione un suo tesserato anche per questa puntata di Punto Bianco Rosso. Insomma, noi sulla nostra pagina Facebook al gol avevamo scritto "e famolo strano". Strano sia.
Il cognome si abbina, no? Ad ogni gol, ad ogni assist, ad ogni giocata importante, logicamente viene fuori la particolarità del suo cognome.
Allora, ti dicevo, no? Cose strane a proposito, rimaniamo in tema e ci giochiamo sopra, sempre a colonne del Corriere Adriatico, il mister torna in campo a 48 anni, la squadra batte la vice capolista. Che è successo ieri, anzi l'altro giorno, sempre per quello che riguarda i campionati che stiamo facendo, perché poi stiamo parlando sempre dello stesso campionato, girone di prima categoria in questo caso.
Nel girone D, sì, è tornato in campo Michele Moscetta, 48 anni, finiti il 4 marzo scorso, che adesso è l'allenatore della Grottese, ha deciso di scendere anche in campo nella gara contro il Castignano, secondo in classifica, che è stata vinta 1-0 dalla Grottese. È un classe 1970 Moscetta, con esperienze anche in categorie superiori, fino alla Serie C, con Civitanovese, Fermana, San Benettese e Maceratese. Ebbene, ha 48 anni compiuti, sceso in campo e la sua squadra ha vinto contro la seconda in classifica, e dunque una integrità fisica importante per questo difensore, che ogni tanto, quando c'è la necessità, prova a dare una mano alla sua squadra anche in campo, non solo come tecnico.
E ci abbiamo scherzato, perché abbiamo preso questa notizia? Perché ci abbiamo scherzato spesso e volentieri proprio con Mastro, no?
Lui ancora ha troppi anni ha.
Quindi questo per dire, per fare un esempio delle possibilità che ci sono, se c'è il fisico che regge, se c'è la voglia, se c'è la volontà. 48 anni appena compiuti, anzi auguri, visto che l'ha fatto il 4 marzo, auguri al mister e giocatore che è sceso in campo, a Michele Moscetta. Attenzione, quindi
Mastro Nunzio, altri 10 anni di carriera
minimo. Pubblicità, state con noi.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, dalla seconda pausa pubblicitaria. Siete sempre all'interno di Punto Bianco Rosso e ritroviamo Paolo Papili, che ieri ci ha deliziato con la radiocronaca e con gli umori che captavamo dalla tribuna coperta, in questo caso a Chiaravalle. Bentornato Paolo.
Ciao Stefano, un saluto Daniele ai nostri radioascoltatori.
Ho detto bene, no? Umori che captavamo dalla tribuna coperta. Insomma, è andato bene il primo tempo. Eravate in una posizione molto calda da quello che si sentiva.
Benissimo. È andata benissimo la partita ieri in campo e anche sugli spalti. Ci è piaciuta a me e a Cristian in particolare la ripresa. Il primo tempo è stato un pochino sofferto, ma non vorremmo allarmare i nostri radioascoltatori, perché qualcuno si è preoccupato quando ci ha visto comparire ieri nel settore tra virgolette ospiti, però non c'erano le condizioni per poter svolgere un collegamento consono, perché purtroppo si è verificato quello che spesso era accaduto in passato, quando l'Ancona militava in eccellenza, campionati dilettantistici. Però se tra virgolette in quel caso c'erano delle giustificazioni, Stefano, perché si andava a giocare nell'Ascolano, perché capitava di affrontare comunque un luogo ostile tra virgolette, uno poteva anche accettarlo. Il fatto che uno si possa sentire ospite o comunque indesiderato a Chiaravalle, a 10 km di distanza d'Ancona, adesso è un po' specie. Ed è sicuramente un tema che ci offre molti spunti di riflessione.
E dopo mi riferisco a Stefano. Il secondo tempo invece com'è andata la radiocronaca? Che cosa si ascoltava?
Ma benissimo, dai, io penso che...
Secondo tempo non c'erano infiltrati. Nel primo tempo abbiamo sentito parecchio gli infiltrati, perché svegliamo anche questo retroscena, che ogni volta che la linea torna allo studio per la pubblicità, ma il collegamento rimane aperto, quindi in cuffia arriva tutto in cuffia, arriva anche nella registrazione che noi teniamo sempre con noi a prova di cosa potrebbe accadere, no? Già è successo a suo tempo con Tolentino, quindi abbiamo tutte le registrazioni di tutte le radiocronache che facciamo e le custodiamo proprio anche per i posteri. Poi magari un giorno ci fai uno special, vai a estrapolare dei pezzi, insomma abbiamo tutto. E quello che si sentiva, mancava però adesso un ricordo del passato, mancava la trombetta, no? Quella che avevamo.
Ma quella l'avremmo tollerata, dai, Stefano. Nel primo tempo in particolare erano altre difficoltà. Difficoltà che si racchiudono in un'unica spiegazione: l'anconetano non è gradito. Francamente non ne capisco il motivo, veramente faccio veramente tanta difficoltà. Perché se 30 anni fa, 40 anni fa, vogliamo fare 25 anni fa, certi atteggiamenti della tifoseria biancorossa o dell'anconetano in sé non era gradito, perché magari nei vari campionati oppure fuori di una discoteca, in una pizzeria, in un bar, a scuola, si verificavano delle incomprensioni, chiamiamole così. Adesso sinceramente è inspiegabile, c'è una negatività contro il territorio, contro il capoluogo, contro il cittadino, contro i tifosi dell'Ancona, che veramente non riesco a spiegare. Per questo dicevo, è un tema che meriterebbe moltissimi approfondimenti, non pochi, perché quando ti senti a dire continuamente ci voleva l'Ascoli qui per voi, anconetani di qui, anconetani di là, fa male, perché poi non c'è un clima ostile, no, da parte della tifoseria biancorossa nei confronti di chi ti ospita. C'è sempre stato massimo rispetto. E mentre a Iesi, contro la formazione Torri Castelplanio, erano ragazzini proprio quelli che inveivano contro Ancona, ieri a Chiaravalle proprio tanti ragazzini con questo atteggiamento non c'erano. E veramente faccio fatica a capire quali possano essere ancora i motivi di tutto questo contrasto, provato tra l'altro soltanto da una fazione, no? E non dall'altra. Credo che non ce lo meritiamo, ecco. Arrivati a questo punto mi sento di dire così. Una volta poteva essere più giustificato, adesso sinceramente non è inaccettabile. Però, visto che all'inizio del campionato pensavamo che volevamo trovare il lato buono, no, della situazione, dicendo ok, significa che facendo questi campionati proviamo anche a coinvolgere un pubblico che ci ha visto poco, che magari è anni che non viene allo stadio, che non sta mai sopportato, cerchiamo di ricostruire tutto facendo avvicinare appunto l'Interland. Invece l'Interland, arrivo a dirti, dopo queste piccole esperienze che non sono state gravissime, rimane tutto recuperabile e non c'è stato il precedente stile tolentino, che questa cosa non si verificherà mai ormai. Voglio stare sempre con la speranza, però sinceramente non credo che cambieranno, che potranno mai cambiare gli umori.
Ma forse magari ieri, Paolo, l'accoglienza un po' particolare nei confronti dell'Anconitana sia il fatto che questa Anconitana è firmata Marconi.
Ma non credo proprio, anche perché comunque stiamo parlando della seconda squadra di Chiaravalle. Se stessimo parlando già della Biagio Nazaro, forse qualche appiglio magari avrei potuto trovare.
Beh, magari chi è che protestava e che si aizzava contro l'Anconitana in realtà era più che della prima squadra che della seconda.
Il presidente Stefano era lì, a pochi metri da noi, nessuno lo ha apostrofato in maniera negativa.
Vabbè, ma lì ci vuole coraggio, no? Per apostrofare il presidente ci vorrebbe coraggio. È più facile prendersela genericamente contro chi non si conosce,
però,
no?
Però, insomma, per aggrapparmi un po' al tuo discorso, io non ho visto questo clima negativo nei confronti del presidente. Non so, Daniele...
Assolutamente, in molti lo hanno salutato, ex giocatori, magari ex dirigenti, lo stesso mister Onorato, con lui assolutamente no. Anzi, ho visto con i miei occhi che qualcuno, insomma, che aveva militato in un ruolo o nell'altro, nella sua Biagio Nazaro, lo ha salutato. Proprio era... nei confronti dell'Anconetano in genere, ecco, non del presidente.
Hai avuto anche tu le stesse mie sensazioni, ecco.
Il presidente è stato abbracciato da diverse persone che hanno avuto modo di incrociarlo nella loro avventura alla Viaggio, o come giocatori o come dirigenti dell'epoca.
Sì, ma poi ho visto anche una bella accoglienza nei confronti di Giuliano Santinelli, sì. anche fuori dallo stadio c'è stato un bel siparietto tra il presidente e alcune persone che proprio lo hanno salutato dal balcone. Quindi non direi che il clima così negativo di ieri sia riconducibile ai precedenti presidenziali di Marconi. C'è proprio un'ostilità nei confronti dell'Anconetano e dell'Anconitana che è clamorosa. Ma parliamo di frasi anche brutali, no? Nei confronti dei giocatori, quando c'erano delle entrate un po' più ruvide, fagli male, spaccagli di là, cose veramente fastidiosissime da ascoltare, che arrivati a questo punto già uno che le racconta l'Ancona, che parla dell'Ancona, fa fatica. Dopo tutto quello che è successo è veramente insopportabile, e per questo abbiamo deciso di lasciare senza replicare. Tra l'altro, siamo sempre stati al nostro posto, ma a volte abbiamo fatto fatica perché poi c'erano delle prese in giro dirette anche a noi che stavamo seguendo la partita, cercando di offrire un servizio valido a beneficio dei nostri radioascoltatori. Abbiamo preferito lasciare l'aria e andare dall'altra parte con un pubblico che simpaticamente ci ha accolto, ci ha scherzato con noi, ci ha salutato. Qualcuno si è anche meravigliato proprio perché voleva capire che cosa fosse accaduto. Ecco, la situazione non è degenerata, però non abbiamo voluto correre rischi inutili. Abbiamo deciso appunto di andarcene per poter finire la partita in bellezza.
Messaggi che stanno arrivando ai nostri numeri, li sapete, 334 35 20 488, sms e whatsapp. Max che ti scrive: Paolo, sei di un'altra categoria, alla massima. Poi Barti 61, Paolo, lo stereotipo dell'anconetano è il pacco, paculoio purtroppo è questo. Poi visti gli altri, chiaramente Barti 61 dice visti ancora gli altri. Poi vediamo ancora messaggi.
Ma sicuramente l'anconetano, Stefano, così rispondo a Barti e qualche altro radioascoltatore, non è stato così simpatico tanti anni fa, no? Soprattutto negli stadi, però io noto grandissima maturità da parte di chi segue l'anconetana, soprattutto negli ultimi anni e anche adesso. Daniele le vede tutte le partite, penso che possa avere lo stesso mio sentimento nei confronti di un pubblico civilissimo che non ha perso mai l'estate, non è sempre stato al suo posto, e ogni volta che si è spostato per andare o in un campo neutro o a casa di qualcuno l'ha fatto sempre con tantissimo garbo, quindi queste scene tipicamente anconetane da pacconi tra virgolette non l'ho mai registrato.
Ancora pensieri per te, dai Paolo, ci si partiva ad Ancona per andare a menare quelli di Chiaravalle, poi vecchi derby, Colmar, Biagio, con noi biancorossi a fianco dei tifosi biancoverdi, ste cose rimangono nel tempo, ti scrive Saba, un po' dalla stessa linea anche Paolo da Monte San Vito. Paolo, era sicuramente vecchi biagiotti che ancora pensano alle ruggini con il Collemarino.
Ragazzi, cioè, sono passati tantissimi anni, dai. Io credo che molta gente abbia dimenticato queste cose. Non posso pensare che uno non vede l'ora da Chiaravalle di aspettare l'Ancona per visitare l'Anconetana. Stiamo parlando di Chiaravalle che è 10 km. È vero, l'ho detto in apertura del collegamento, ci sono stati delle diatribe, dei dissapori che hanno portato anche a degli scontri, a dei confronti, ma veramente sono stati sporadici questi confronti, ma parliamo di tantissimi anni fa. Mi è rimasta impressa una scritta su un muro proprio dietro la nostra postazione, probabilmente una scritta fatta d'arte, meglio Ascolani che Anconetani. Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Allora, io sono rimasto, sinceramente non mi meraviglia più nulla, però sono rimasto male, ecco, questo sì, lo posso dire. Visto che parlavamo del passato, ricordo anche un Chiaravalle bianconera provocatorio, uno striscione ingradinato in un derby notturno nel 2002-2003 ad Ascoli, dove segnò Fontana di testa, con tantissimi anconetani al seguito, però fuffa, dai.
Quest'altro amico ti scrive: non ho capito bene cos'è successo, né ho notato niente di strano ieri, ma la descrizione di sti soggetti di cui parlate, chi andiamo a dare due scoppoloni subito? No, dai, non si scende a questi livelli.
Ma no, ma anche perché stiamo facendo una riflessione a voce alta per capire tutti insieme quali possano essere i motivi che spingono ancora certi signori e ragazzi ad avere questo atteggiamento così negativo nei confronti dell'Ancona, dei suoi tifosi, dei suoi cittadini. Se succede a Sant'Egidio la vibrata, come è accaduto qualche anno fa con Marinelli, che alla fine si era dovuto tirare su le maniche della camicia, rimane inaccettabile, ma uno una spiegazione può anche darsela, a Chiaravalle no.
Marco che ci scrive: lo disse all'inizio di questo campionato che fare la prima categoria ci avrebbe attirato le inimicizie ancora di più di tutto l'Interland. La colpa è solo di chi ci ha fatto ripartire da così in basso. Il minimo sindacale era l'eccellenza. E poi Gianni Red Bull: Papilli, il motivo è che ormai siamo diventati lo zimbello della regione dopo tutti questi fallimenti.
Mi sta bene essere lo zimbello, però è uno zimbello che non è che sia creato così per caso, ma dove comunque non c'entrano i tifosi dell'Ancona che seguono con passione la squadra anche in prima categoria, e quando si confrontano con le squadre di questo girone portano un grandissimo rispetto. Non ho visto l'atteggiamento sbuffone, ecco, in giro per i campi che hanno ospitato l'Ancona, perché se ci fosse stato questo atteggiamento, non abbiamo capito nulla, continuiamo a commettere degli errori che erano stati fatti tanti anni fa. Siccome non è così, perché cosa si può fare per cambiare un sentimento così negativo?
Ancora, tiriamo via, tornare almeno in Serie D e da lì ripartire verso la C, finché non torneremo in D la solfa sarà la stessa. Ciao da Marco e un abbraccio a Paolo.
Ciao Marco.
Poi Barti che specifica, io intendevo come ci vedono, non quello che siamo, i famosi paccoloio, che ci vedono come quelli del paccoloio, e quindi così siamo visti. Allora...
Però stanno vedendo altre persone ancora, se qualcuno continua a vederci così stanno ancora vedendo altre persone, hanno il paraocchi.
Tanto con la Biagio prima o poi ci dobbiamo giocare, forse l'anno prossimo, puntini puntini. Ha scritto quest'altro amico. Poi intanto WhatsApp si è messo e posizionato in maniera strana. Allora vediamo di trovarlo. Paolo, forse è stato un caso isolato, noi non abbiamo avvertito questa avversità, anzi comunque sia non va bene, fai bene ad arrabbiarti. Vabbè, poi ha tentato anche una chiamata vocale che ci ha mandato in tilt la macchina, questo amico, vediamo se riusciamo a ristabilire, comunque dai, in qualche maniera riusciamo a leggere.
Infatti io comunque tengo a precisare che gli animi non sono stati esacerbati, alla fine ognuno è rimasto al suo posto, però abbiamo registrato questo atteggiamento con delle frasi colorite, con delle parole pesanti, e per quello che riguardava i commentatori radiofonici c'era impossibile continuare a lavorare lì mantenendo un certo tipo di tranquillità. Per questo chi ci ha visto poi nell'altro settore si è stupito, ma noi siamo qui questa sera anche per dare spiegazioni a tutti quelli che ieri sbigottiti, non vedendoci mai, no, nel raccontare le partite nel settore ospite o comunque nel settore dove ospite in trasferta l'Ancona, siamo qui questa sera per spiegare
perché i nostri potenti mezzi permettono anche questo a metà partita, esatto, di spostarsi, esatto, e andare da un'altra parte senza problemi per chi ci ascolta, perché...
però lo risottolineo, al di là delle riflessioni che stiamo facendo comunque pertinenti, non vorrei neanche gigantire la cosa, non vorrei fare una scena o fare un dipinto più grande di quello che è. Rimaniamo sempre a parlare tra di noi, a confrontarci, a capire perché ancora c'è questo atteggiamento ostile nei confronti dell'anconetano, che sia tifoso, che sia appassionato, che sia ultras, che sia cittadino, residente, cose che fa specie, che fanno specie soprattutto perché parliamo di un centro che è poco distante dal capoluogo.
Io invece, ecco, mi soffermerei con te più sulle parole a fine partita di Marconi, che sostiene sono in arrivo ulteriori sponsor a supporto dell'Anconitana, specie in vista della prossima stagione, a testimonianza, ecco, di un progetto che piano piano inizia a decollare anche sul fronte dei sostentamenti economici.
Daniele, io vorrei pensare finalmente che l'aria sia cambiata. Stiamo vedendo ottimi risultati che sono stati raccolti e confezionati da una proprietà seria, da dirigenti competenti nel giro di pochissimo tempo. La strada è ancora lunga, molto lunga da percorrere, però credo che con questo entusiasmo, con queste motivazioni si possa davvero arrivare ad un certo punto per poter dire oh, finalmente sono qui, finalmente ho una società seria alle spalle che può fallire magari a livello sportivo, ma non a livello finanziario, a livello di club. Questo mi permette di stare un pochino più tranquillo, visto come sono andati le ultime stagioni, e mi fa pensare finalmente che qualcosa stia cambiando attorno all'Ancona, grazie anche a delle sponsorizzazioni, che magari possono sembrare esagerate, perché parliamo comunque di un club che milita nel campionato di prima categoria. Però se l'appetito mi è mangiando, io mi aspetto anche che questi partner poi al momento propizio possano dare una mano concreta a Marconi. Mi sembra che gli ultimi innesti che stanno arrivando anche dal territorio ci diano delle conferme, perché ogni mese in pratica la società sta facendo un annuncio, ma non soltanto con la piccola media impresa, ma anche con dei colossi che potrebbero, se coinvolti ancora di più, andando avanti, essere davvero determinanti.
Tu come hai interpretato le parole rilasciate a proprio la radio tua venerdì scorso da Sergio Schiavoni, insomma, che negli ultimi anni da tanto, insomma, ha sempre dato un contributo importante all'Ancona?
Possiamo fare notte, perché Sergio Schiavoni ogni volta quando lo intervistiamo ci offre tantissimi spunti. Io a Sergio Schiavoni dico che poteva diventare veramente molto 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 più importante di quello che è in città, poteva avere dei riconoscimenti straordinari, poteva proseguire ancora la sua avventura nel calcio, lui e la sua famiglia, ma quando c'è stato da fare 31 si è sempre ritirato indietro, e questo purtroppo ha finito per fargli perdere quella credibilità che in alcuni momenti meritava di avere. Non dimentichiamoci, ma questo l'hanno sottolineato anche i bravi Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti nella puntata di venerdì, che le ultime stagioni di Lega Pro il tanto criticato Schiavoni comunque ha fatto sempre la sua parte, anzi è stato determinante in alcuni momenti proprio per far iscrivere la squadra, garantendo personalmente l'iscrizione della squadra, comunque mandando avanti la baracca. Non penso che ci possa essere un suo coinvolgimento più avanti con Marconi, perché sono troppo diversi, ma perché soprattutto Sergio Schiavoni ha una visione che stona completamente con quella che ha Marconi, ma per come deve funzionare il mondo del calcio. Nel senso che in una società di calcio comanda il presidente, che è il massimo sovvenzionatore del club. Ci possono essere dei soci che hanno diritto a dire la propria, ma non mi risulta che ci siano gli sponsor che, anche se danno una quota importante nella quotidianità per permettere alla società, alla squadra di andare avanti, possano avere così tanta voce in capitolo. Sergio Schiavoni invece, evidentemente abituato da una strategia che negli ultimi anni non ha portato da nessuna parte, vorrebbe invece recitare un ruolo di primo ordine. Però non sono tra quei tifosi che contestano e basta Sergio Schiavoni. Io sono tra quelli che sostiene che Schiavoni ha fatto molte cose fatte bene e altre fatte male, in un percorso può succedere. Se gli devo rimproverare un qualcosa, dico che nel 2007, perché poi tutto parte da lì, era convinto di aver sistemato l'Ancona in mani sicure, e mi riferisco al progetto Soccer, che ricorderanno tutti. Perché in quella pool di imprenditori c'erano davvero persone che avrebbero potuto portare l'Ancona non in alto, in altissimo. Ma questo non è avvenuto, e quando l'Ancona di Petocchi si salva sul campo nel 2010 con dei crediti in Lega, lì lui poteva riprendere in mano la baracca, perché era stato lui l'artefice, pur agendo in buona fede, di quel passaggio, ma non l'ha fatto. E se gli devo fare una contestazione vera, di nuovo appunto questa piccola critica. Poi ha avuto tante altre opportunità in corso d'opera di rientrare, ma non se l'è sentita, è una cosa che si può contestare ma anche rispettare.
Arriva per te un altro messaggio. Bravo Paolo, parole giuste su Schiavoni, sempre 30 mai 31. Le parole di Marconi di ieri mi fanno sperare. Vabbè, questo è una sua opinione di questo lettore, che Schiavoni non dia più, ecco, un contributo all'Ancona, però sappiamo, come hai detto tu, fino alla scorsa stagione comunque sia stato vicino ai colori biancorossi, poi può aver commesso i suoi errori, però non si può nemmeno rinnegare chi fino a 12 mesi fa, a 10 mesi fa, ha comunque permesso che l'Ancona 1905, l'Ancona prima, avesse un ruolo importante.
Oh, ma ci ricordiamo che abbiamo festeggiato 113 anni, non l'abbiamo festeggiato, noi almeno ci abbiamo provato di ricordare i nostri 113 anni di storia del calcio, e a fianco ci abbiamo in questi giorni una prima donna del calcio italiano, l'Inter o Internazionale, che festeggia i suoi 110 anni. Cioè, ci rendiamo conto, 110 anni l'Inter, 113 anni il calcio ad Ancona, e la differenza è abissale, per carità. Però insomma, quando uno dice che la storia c'è e c'è nel DNA, te lo porti dietro, insomma, è da 113 anni che soffriamo, eh.
Il numero più giusto sarebbe stato, per come sono andate le cose, il più adatto in questo momento per l'Ancona sarebbero stati 118, perché per tutto quello che è successo servivano ambulanze per portarci via tutti e portare via anche chi ha creato questo disastro. Un traguardo molto molto importante, però riprendendo un messaggio di un nostro radioascoltatore, quando prima si parlava, no, della partita di ieri, dell'ostilità che comunque uno vive sulla propria pelle in giro quando segue l'Anconitana, siamo finiti troppo in basso, non doveva finire qui. Non è colpa certa di Marconi, perché tutto si è mosso ufficialmente il 25 agosto, non è neanche colpa, mi sento di dire, di Cellini, della federazione, del comitato Marche, perché se c'erano squadre che lavoravano da 2-3 mesi per partecipare ai vari campionati, un motivo c'era. Non si poteva fare, secondo me, un qualcosa di diverso in quel momento, al netto che credo che se ci fosse stata anche la possibilità, non sono così sicuro che il presidente Marconi avesse accettato o sarebbe andato avanti con la stessa determinazione. Perché? Perché dico questo? Perché stiamo imparando a conoscere giorno per giorno il presidente e ci accorgiamo qual è il suo modus operandi, nel senso che lui crede molto nella progettualità delle cose, non si tuffa così tanto per fare, preferisce magari avere un po' più di pazienza, aspettare qualche anno, ma arrivare al grande passo con una progettualità, con una programmazione alle spalle. Non è il tipo che si butta così alla prima operazione, alla prima cosa che gli si mette davanti. Però certo è che se Cellini prima, Marconi poi, non potevano far nulla prima, speriamo che quando arrivi la matematica, ma ormai non credo manchi molto, poi Daniele sarà più preciso, più bravo con i numeri, con le statistiche, spero e credo che si possa iniziare a mettersi davanti a un tavolo e ragionare su che cosa fare, perché l'Ancona in promozione il prossimo anno da regolamento ci può stare, ma per tutte le cose che stiamo dicendo stona molto e potrebbe avere anche delle ripercussioni negative anche come seguito. Un anno in promozione non penso che possa essere seguita con la stessa enfasi che abbiamo ammirato e apprezzato nelle prime partite. Non che in eccellenza ci siano avversari così blasonate, ma è importante per tutta una serie di ragioni accelerare un percorso. E quindi saltare la promozione a piedi pari, ritrovarsi in eccellenza con la riforma dei campionati che prima o poi ci sarà, vorrebbe dire molto.
Arriva per te altro messaggio da Gianni Red Bull. Scrive: Schiavoni, Marinelli ormai hanno chiuso con l'Ancona. Non so se mi spiego, come dice Sergio, ma il calcio è così, anche i personaggi, è fatto di ricicli. Entrambi hanno avuto il loro momento, entrambi hanno dato per quanto possibile tanto all'Ancona. Adesso sappiamo benissimo, insomma, Marinelli ha anche cambiato sfera, diciamo, di attività, essendo emigrato a Bolzano, sponsorizza anche il Sud Tirol. E quindi adesso sta è il tempo, è l'epoca di Marconi di consolidarsi anche con imprenditori, con appoggi, con sponsorizzazioni, magari che prima non davano una mano a Schiavoni prima e a Marinelli poi.
Storie molto diverse, eh. Entrambi hanno avuto la possibilità di essere presidenti dell'Ancona in periodi diversi, entrambi sono stati bravissimi ad ottenere comunque dei risultati, perché Schiavoni lo ha ricordato, ha ragione Venerdì quando diceva che aveva promesso la Serie B in un tot di tempo, lui l'ha ottenuta prima del previsto. Marinelli, quando alla Casa dei Portuali, sempre lì, aperta e chiusa parentesi, decise con l'avallo dei tifosi di prendersi questa bega, disse che avrebbe cercato di fare il possibile per riportare l'Ancona tra i professionisti in breve tempo, nel più breve tempo, e tornare a giocare con l'Ascoli magari vincendo il derby.
E lo fece.
Missione compiuta, nulla da dire. Poi dopo le gestioni dell'uno e dell'altro sono assolutamente rivedibili.
Diciamo che è rivedibile il momento dell'addio, diciamo così. Per tutti, presidenti, imprenditori, eccetera, arriva quel momento, però bisogna saperlo gestire al meglio, ciò che non è avvenuto per entrambi, diciamo così, anche se, come dicevi te, specie nell'epoca di Schiavoni, lui pensava di aver affidato l'Ancona in mani solide, in mani che avrebbero potuto portarla anche a livelli importanti.
C'erano, non erano fittizi, abbiamo conosciuto, esatto, personalmente a Roma quel giorno al Vaticano, Stefano si ricorderà, chi c'era, abbiamo conosciuto Fassino, abbiamo conosciuto Ugo Colombo, cioè persone che si sono presentate lì fisicamente. Quindi quando Schiavoni quel giorno aveva ricevuto la possibilità, io sono convinto che lui aveva pensato che, per quanto era forte lui, cedendo la società avrebbe messo in mano a persone ancora più potenti di lui. Quindi su questo io sono d'accordo e straconvinto che aveva agito in buona fede. Poi però, quando quel gruppo che comunque ti ha pagato per prendere la società non ha rispettato le aspettative, con una squadra in Serie B non ti iscrivi e c'hai i crediti, allora lì un po' responsabile sei, secondo me, per come la vedo io. Su Marinelli io credo che l'abbiamo detto anche recentemente alla radio, il tuo limite più grande, sempre secondo il mio punto di vista, è stato quello di dire ok, io con il piano San Lazzaro ho giocato sempre con determinate squadre, magari qualche volta ho anche perso. Finalmente con l'Ancona posso vincere queste partite, arrivo in Lega Pro, il mio obiettivo l'ho raggiunto e mi fermo lì, e mi fermo qui. Invece, secondo me, adesso con Marconi l'obiettivo non è arrivare a giocare con il Matelica, che adesso sta in Serie B e magari riuscirà a vincere il campionato, con tutto il rispetto per il Matelica. Cioè, l'obiettivo più grande è arrivare dove ci eravamo lasciati, cioè in Serie B, perché lì inizia il calcio vero, lì inizia un'economia diversa, lì iniziano i veri guadagni. Cioè, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è arrivare in Serie B preparatissimi. Adesso sembra che dico chissà che cosa, una fesseria all'ora di cena, perché siamo molto lontani da quei palcoscenici, ma abbiamo visto, sbattendosi il muso, che la Lega Pro è un campionato che non ti dà niente. Sei professionista sulla carta, ma in realtà, con queste condizioni, è un torneo che fa fallire continuamente le società sportive, perché non porta introiti. Presidenti, a differenza dell'epoca lungarignana, non possono fare più assolutamente niente, perché sono cambiate mille leggi, tanti regolamenti, e quindi non c'è il dare avere che c'era prima. L'introito al botteghino è praticamente nullo perché è cambiato il calcio. Ancora esiste la piattaforma televisiva Sportube, che doveva portare dei proventi alle società, non porta niente. E stiamo vedendo formazioni dal passato illustre, perché ci sono squadre veramente che abbiamo visto per molti anni in categorie superiori, ma che stanno lì comitando con le concorrenti, che sono costrette a far giocare i giovani, che magari non meritano, per ricevere la sovvenzione della Lega per il minutaggio dei giovani. Basta, finito. Altrimenti non c'è più nessun tipo di possibilità di guadagno, e stiamo parlando di terza serie, a meno che non ti chiami Lecce, Catania o sei il Padova, che si è risollevata dopo comunque una proprietà che non ha più garantito dal giorno alla notte un intervento economico all'altezza. Le altre squadre sono lì che annaffano. Quanti fallimenti ci sono durante le stagioni, in questi anni, il girone B soprattutto? Un continuo.
Una media di 4-5 stagione, durante la stagione parlo, non solo a termine stagione. Anche quest'anno vediamo Modena, vediamo Vicenza, vediamo Arezzo, Acragas.
C'è il Modena è una bella piazza, Modena è una bella piazza. Se pensate che Modena è scomparso il calcio, è una cosa così.
Vicenza con 10.000 spettatori allo stadio in Serie C, nel derby contro il Padova.
È anche un territorio comunque che abbiamo sempre descritto come ricco, no? Variegato, con tantissime possibilità. È difficile trovare l'imprenditore che per pura passione basta butta soldi dalla finestra a fondo perduto, è veramente impossibile, e questi tifosi penso che lo stiano capendo, no? Tutti parlando con dei personaggi legati al mondo del calcio, che buon per loro hanno la possibilità di assistere delle belle partite, di commentarle pure, dicevano che a San Benedetto qualche anno fa il fedeli di turno non avrebbe durato tantissimo, per come era l'umore della curva, della tifoseria, ma adesso se uno si guarda intorno vede che ci sono continuamente squadre che falliscono, sono costrette a ricominciare da campionati amatoriali come l'Anconitana, va bene anche fedeli, e uno se lo deve tenere stretto, perché altrimenti la musica cambia.
La stessa Samb non è ripartita dalla prima categoria, ma è ripartita tre volte dall'eccellenza negli ultimi anni.
Quindi ci vorrebbe sempre un po' di equilibrio, perché sentivo, no, i vari commenti anche da parte di stessi tifosi dell'Ancona, no? Diciamo, ma adesso va bene tutto, prima contestavamo quello, contestavamo l'altro, criticavamo quello e quell'altro, adesso improvvisamente va bene tutto. Certo, non va bene niente se uno guarda la categoria, però cosa vogliamo fare? Alla prima situazione vogliamo tirare fumogeni, bombe carta, sassi, mattoni, non ce lo possiamo più permettere, no? Non ce lo può più permettere la tifoseria dell'Ancona di protestare o di fare chissà che cosa. Deve anzi incoraggiare chi c'è adesso.
Queste sono stagioni di costruzione in attesa di ottenere risultati veri, importanti, fra non troppo tempo, diciamo così. È importante,
è l'unica
cosa
di buono che io mi sento di vedere in questo momento. Niente, non so tu cosa ne pensi, però in questa fase, cioè, di buono c'è soltanto una costruzione da portare avanti.
In sei mesi tanto non si poteva pretendere di più, che se non il costruire delle basi solide, cose che il presidente sta costruendo anche attraverso sponsor di una certa importanza che sono arrivati e arriveranno nei prossimi mesi, e attraverso anche l'individuazione di figure professionali, vedi l'inserimento di Domenico Sfrappa in società, tanto oltre che la vittoria del campionato, che era quello cui tutti miravano. Quindi in sei mesi di più non si poteva fare. È la costruzione di un castello che dovrà consolidarsi anno dopo anno, ma è logico che la risalita richiede tempo, e ne eravamo consapevoli quando siamo precipitati in questa situazione.
Poi sono molto curioso di capire come andrà a finire con il settore giovanile. Sembra che ci siano degli accordi ormai addirittura, e quello è anche un altro tassello importante, perché non solo uno ricomincerebbe anche a parlare di vivaio, che al momento non c'è, ma ci sarebbe anche la possibilità di sfruttare anche i campi sportivi in attesa del progetto del Dorico, che io non capivo bene, però neanche con buon binocolo, ma spero comunque che presto ci possano essere delle buone novità, delle buone notizie.
E il settore giovanile è indispensabile sia per quanto riguarda le leve del futuro, sia per quanto riguarda aumentare il senso d'appartenenza, lo spirito di appartenenza nei colori biancorossi nei confronti delle nuove leve e delle famiglie.
No, ho capito l'ultimo passaggio.
Il settore giovanile è fondamentale non solo per il futuro dell'Anconitana in quanto a giocatori, ma soprattutto per aumentare il senso d'appartenenza delle nuove leve e delle famiglie,
certo.
Riannodare il discorso dell'Anconitana con la città.
Certo, assolutamente, assolutamente.
Allora, ti lascio con un pensiero di Max che dice: ieri ho visto Guido, l'ho osservato, ha accettato la categoria.
È una battuta.
È una battuta senz'altro, perché poi magari in settimana ci faremo raccontare anche da lui qual è stata la sua situazione, però posso dare una conferma che era più arrabbiato di me ad un certo punto, perché poi anche lui ha toccato con mano le cose che ci siamo detti in apertura, ha vissuto un atteggiamento negativo da parte di chi stava lì solo per insultare l'Ancona e l'Ancona d'Ani.
Comunque, vabbè, quello ci sta. Vi lascio però con questa cosa che ho trovato in rete, ed è simpatico. Noi stiamo parlando di presidenti, e allora qui viene fatto un paragone con un fatto accaduto proprio domenica nel calcio greco. E qui il giornalista fa un paragone, dice: noi siamo abituati a presidenti molto decisi, diciamo così, tipo Viola, Sensi, Gavucci, Logaresi, Zamparini, oggi Ferrero, ma questo signor Ivan Savidis, che è il proprietario del PAOK, che è una squadra di Atene, insomma l'ha combinata veramente grossa, perché c'è stato questo derby PAOK contro AEK Atene, praticamente prima e seconda in campionato. Al 90esimo, e qui al 90esimo abbiamo anche chi segna di tacco, è arrivato il gol per il PAOK, che avrebbe superato in classifica appunto la sua rivale, la AEK Atene, ma l'arbitro ha annullato il gol per un presunto fuorigioco, che lì è successo come è consueto l'invasione di campo, un po' di tafferugli, ma il signor Ivan Savidis si è presentato in campo con la sua pistola, minacciando di morte l'arbitro. Insomma, ci sono di presidenti molto focosi, insomma, non solo in Italia, ma anche in giro per il mondo.
Con la pistola un po' troppo.
Mi pare un po' eccessivo, no?
Utilizzeranno il VAR la prossima partita, no?
Non credo che il VAR o la VAR, cioè,
aspettiamo la sentenza,
il termine
del giudice sportivo.
Sì. Sì, mandiamo il nostro. Il giudice sportivo, vabbè, insomma, succede di tutto nel mondo del calcio, non ci allarmiamo più di tanto. C'era anche uno che ti aveva scritto a proposito di quanto accaduto lì, insomma, di queste pressioni dei tifosi: sono solo dei personaggi ridicoli che lasciano il tempo che trova. Vabbè, ma noi non
l'abbiamo considerati così, siamo andati perché abbiamo capito che sarebbe stato difficoltoso e soprattutto irrispettoso per i nostri radioascoltatori, perché non è piacevole sentire le bestemmie dietro, sentire improprie e quant'altro, no? Quindi ce ne siamo andati e abbiamo fatto la cosa migliore, dandogli appunto la giusta importanza, però ci sembrava giusto fare un commento e dare una spiegazione ai nostri ascoltatori, che nel primo tempo specialmente magari ci hanno ascoltato un po' contratti, no? Nella dialettica hanno sentito un pochino in difficoltà e volevamo spiegare i motivi.
Bene Paolo, grazie per essere stato con noi, poi passa a Guido questa affermazione che ha fatto Max, così vedi come reagisce.
Lo sentiremo così magari i nostri amici che ci seguono tutti i giorni con tanto affetto e attenzione potranno ascoltare una campana più autorevole.
D'accordo, buon lavoro Paolo.
Grazie.
Anche a voi, grazie a voi.
Ciao. Lasciamo Paolo Papili e noi ci rituffiamo immediatamente nell'ultimo break pubblicitario.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci dopo il terzo break pubblicitario, di nuovo sulle frequenze di Radio Tua con Daniele Tittarelli, che si è invertito oggi il turno in redazione con Silvia Trillini. Silvia?
Sì, buonasera a tutti.
Eccola.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, a voi in studio, e un grazie particolare a Daniele.
Ma è un piacere, un dovere sostituirti in quest'oggi, ma l'abbiamo fatto, ti abbiamo contattato anche per far sentire la tua voce soave agli ascoltatori, che logicamente erano delusi
e allarmati. Dici, ma allarmati. Perché c'è un brutto uomo anziché Silvia Trillini il lunedì? E invece
ecco.
Brutto uomo che,
e qui dulcis in fundo,
che di solito è l'uomo del martedì, la voce forte del martedì, oggi ha invertito la turnazione, perché domani vi beccate la Silvia Trillini, quindi attenzione che domani torna Silvia Trillini prendendo il posto, dopo aver preso il posto del nostro Daniele Tittarelli. Allora Dani, ti voleva chiedere un commento intanto per quello che riguarda la partita, poi ne faremo più approfondito nella giornata di domani, ma intanto hai sentito un po' gli animi descritti da Paolo. C'è stato anche questo Max, il nostro amico Max, che ha detto che il tuo boss praticamente ormai ha accettato, non ci credo neanche minimamente, che il capo servizio sport del Corriere abbia accettato la categoria. Insomma, gli umori sono questi che girano.
Nemmeno io ci credo, però però vabbè, comunque è un appassionato, è un innamorato pazzo dell'Ancona, dell'Anconitana oggi, e quindi ovvio che non smetterà mai di seguire adesso, al di là della categoria e del dispiacere, no, di vederla militare in queste basse categorie, no Daniele?
Assolutamente, Pepe, è la presa in giro più crudele che potesse ricevere, insomma, l'essersi
ecco.
Adeguato alla categoria, cioè è tarantolato, non assolutamente non una categoria, insomma, non consona. Anche dopo tutte le vicissitudini passate al blasone, al livello dell'Anconitana, e quindi da lasciare al più presto, questo avverrà, ma soprattutto nella speranza che si possa, come diceva Paolo prima, anche saltare la promozione per accelerare il processo di ritorno verso categorie più consone. In fondo un capoluogo di regione spedito in prima categoria è una cosa veramente triste.
No, è fondamentale spingere da questo punto di vista, e Marconi, il presidente, ieri ha detto qualcosa di importante, no? Nelle sue dichiarazioni ha detto noi non possiamo scegliere, decidere per gli altri, ovviamente lui non può scegliere per il Comitato Regionale Marche, però ha detto la società farà la sua parte e presenterà, insomma, tutte le motivazioni del caso per poter avere l'opportunità di essere ripescata in eccellenza, e lo farà anche, da quello che ho capito, poi correggimi tu Daniele, anche in compagnia della forte, di avere al fianco un'amministrazione comunale che questa volta dovrà anche in questo senso remare dalla stessa parte della società, nel senso che un conto è la sola società di calcio che si muove all'interno delle stanze dei bottoni della FIGC per una richiesta così importante per un capoluogo di regione, un conto è farlo anche con a fianco un'amministrazione comunale che comunque ha il suo peso specifico su certi discorsi.
Sì, hai detto bene, servono organi superiori alla FIGC stessa, quindi appoggi importanti per ottenere ciò che non sarebbe previsto dalle regole, quindi serve a tutti i costi anche l'appoggio delle istituzioni. Questo è fondamentale nella sua battaglia, se così vogliamo chiamarla.
Certo, ed è fondamentale per il discorso che facevamo prima, perché comunque già la grossa trambata, tra virgolette, l'abbiamo presa l'estate scorsa, no? Con il dover digerire la ripartenza dalla prima categoria. Io da tifosa, più che da detta ai lavori, mi aspetto insomma che quello che non è stato fatto magari anche per mancanza di tempo l'estate scorsa venga fatto invece con tempo e con cognizione di causa da adesso a giugno, luglio, perché poi si deciderà tutto penso nel mese di giugno, di luglio, quello che insomma potrà essere un passaggio importante, no? Per questa nuova società, per la futura squadra, ma anche per una città intera che potrà far conto magari di una spinta in più, come dicevi te, nel processo di risalita, che non è così tanto semplice, perché poi gli ostacoli, gli imprevisti dei campionati anche dilettantistici, come può essere l'Eccellenza e la Serie D, li conosciamo, no? Presupposto anche di poter inciampare in uno di questi campionati ci può stare, perché non è che tutto viene facile, ci siamo già passati, quindi sarà importante, ecco, avere questa spinta in più per accorciare i tempi.
È importante, ecco, strutturarsi al di là della categoria con sponsor importanti, con imprenditori che vogliono dare fiducia a questo progetto, e anche sotto questo aspetto sta lavorando il presidente.
Sì, certo, anche qui nelle sue dichiarazioni ieri ha fatto capire che a breve insomma verrà presentato uno sponsor importante che del nord, che affiancherà appunto negli anni, quindi non soltanto in questa stagione, che poi tra l'altro sta anche finendo l'Anconitana. Credo che si tratti di uno sponsor per il quale ci stava lavorando direttamente il presidente Marconi, se non lui e suo figlio Andrea, se non mi sbaglio. Poi dopo ci sono anche tante altre situazioni, come quella che ci aveva accennato la settimana scorsa il responsabile commerciale Bugari, di appunto cominciare a trattare con un gruppo di assicurazioni, quindi ecco anche lì un grande gruppo, insomma
sì, che ha già contribuito anche in categorie importanti, sostiene.
Sì, nel mondo del calcio, quindi non è nuovo nel panorama calcio, chiaramente parliamo di altre categorie, e quindi ecco ci sono delle situazioni in piedi che chiaramente noi ci auguriamo maturino presto a favore dell'Anconitana, e sono situazioni insomma da coltivare il più possibile, perché poi anche in ottica futura, ovviamente, perché poi sappiamo benissimo che al di là, no, dell'impegno economico e non solo di un unico presidente, quanto è importante avere a fianco dei partner che comunque avvalino il progetto in essere, ma che soprattutto lo sovvenzionano economicamente, ed è una cosa vitale per la sopravvivenza di un club sportivo, al di là che comunque in ogni caso il club stesso deve munirsi, no, di tutti quegli ingredienti giusti per arrivare ad una gestione economico-finanziaria che possa appunto garantire la continuità e la stabilità del club stesso.
Ne parlavamo prima anche con Paolo, determinante sarà anche la rifondazione del settore giovanile.
Certo, cioè mi metto nei panni dell'Anconitana, non è facile muoversi, perché comunque sai benissimo che quando si vanno, no, a toccare ad approcciarsi con altre situazioni già ben radicate nel tempo, negli anni, sul territorio, comunque trovare gli accordi, comunque trovare certa affinità, comunque trovare quelle sinergie, no, che possano accordarsi, no, nel miglior modo possibile, non è mai facile, perché comunque ognuno ovviamente vuole portare l'acqua al proprio mulino, perché comunque ognuno vuoi non vuoi è geloso del proprio orticello, per cui mi metto nei panni dell'Ancona e capisco che da questo punto di vista non è facile muoversi, nonostante le buone volontà e nonostante l'impegno, sicuramente qualcosa di concreto arriverà, perché voglio dire, Bartoloni appunto si sta muovendo già da tempo in questa avventura della, in relazione al settore giovanile, e comunque qualcosa ha fatto. E, però ecco, ti dicevo, l'Anconitana parte in svantaggio, anche perché essendo una società nuova, essendo comunque una nuova realtà, si becca però tutti i disastri fatti dalle precedenti gestioni, e quando radi al suolo un comparto come quello che poteva essere il settore giovanile, o comunque quando vai già ad infrangere o a creare a mettere delle crepe su dei accordi, su dei rapporti creati in precedenza, ecco, poi non è mai facile, ritorno al discorso di prima, muoversi sul territorio. Non so se sei d'accordo con me.
Sicuramente, ecco, vincere determinate piccole rivalità, ognuno è portato a curare il proprio orticello, insomma, non è mai semplice, però ecco, ci sono quantomeno con determinate società, un paio individuate nel Ponte Rosso, Giovane Anfagna, San Biagio, le prerogative per approfondire il discorso, per portarlo a definizione, e quindi sarebbe basilare per dare un futuro, per iniziare a ricostruire il settore giovanile. Poi logicamente ci vorranno tempo e figure competenti per farlo crescere, farlo tornare ai livelli di qualche stagione fa, però sarebbe fondamentale ripartire già da questa stagione con la prospettiva anche di ricominciare una scuola calcio da zero, firmata Anconitana.
Certo, e comunque secondo me quella del settore giovanile è alla fine la sfida più grande, sì, che ha in mano l'Anconitana, e anche perché, come dicevi tu giustamente, ci vuole tempo, cioè in 2-3 anni non concludi niente, cioè qui ripartendo da zero devi contare almeno un percorso decennale per maturare un po' il tutto, tutto il comparto, non solo in merito alla crescita dei ragazzini, e che saranno poi magari i futuri, no, calciatori dell'Anconitana stessa, ma anche, ecco, a livello strutturale, a livello di figure appunto professionali che gestiscono il tutto. Una bella sfida quella, secondo me, del tutto giovanile.
Arriva la bella stagione con la primavera, ti attendi un aumento del numero di presenza allo stadio?
Diciamo che me lo auguro. Di norma è sempre stato, no, così, che si partiva, no, con se non grandi numeri, comunque con il pubblico più ricco sugli spalti, più energico per appunto affluenza e presenza allo stadio. E poi ovviamente il calo durante le stagioni invernali c'è sempre stato, indipendentemente dalla categoria. In Serie C parlavamo dello stesso problema, e ovvio che adesso magari con appunto le belle stagioni mi auguro qualche presenza in più, anche in virtù del fatto che magari l'Anconitana si sta avvicinando all'obiettivo, visto che insomma per la matematica, anche non volendo contare, diciamo non manca poi tanto tempo.
Massimo entro un mese, penso.
Ecco, sì, un mese e mezzo, proprio a tenerci larghi, però visto anche il passo falso, no, della dimostrazione che ha permesso di allungare le distanze appunto dalla seconda, veramente non penso ci possano essere grossi problemi affinché questa matematica tardi ad arrivare.
Max 65 ti scrive, poi con questa risposta ci lasciamo perché ricominceremo poi domani alle 18:30. Una filiazione sarebbe possibile?
Per quanto riguarda il settore giovanile?
Sì.
È una filiazione, Daniele, sarebbe quasi d'obbligo.
È quello che sta cercando di fare, perché ripartire da zero è impossibile, fare tutte le categorie. Tramite collaborazioni, affiliazioni, come le vuoi chiamare, è possibile rifarle tutte, perché giovanissimi allievi, se non crescono i ragazzi non puoi avere.
Sarebbe come quasi un corpo unico, diciamo così, con sempre insomma in mezzo gli accordi presi, e che sanciscono insomma determinate regole, però è ovvio che per l'Ancona sarebbe salutare proprio un'affiliazione anche.
E sono quelli che sta cercando tramite Ponte Rosso per la zona centrale e Ufagna San Biagio per la zona sud e Dorica Torrette per la zona nord. Sono le tre trattative in corso.
Eh sì, e dovremmo saperne qualcosa di più probabilmente a fine mese, non so se...
Sì, adesso sono... al ritorno dal suo viaggio di lavoro, adesso è partito per un paio di settimane, il presidente quando tornerà proverà a stringere gli accordi che sta portando avanti in modo determinato e in modo professionale il responsabile della tecnica Bartoloni.
Certo, quindi ecco... sono appena a Marconi torna,
anche perché poi che... il mese di aprile è fondamentale sotto questo aspetto, il settore giovanile va organizzato in una certa maniera e più il tempo passa più il tempo stringe, quindi per essere poi pronti a maggio-giugno per dare un indirizzo anche alle famiglie e strutturarlo con figure all'altezza.
Certo, anche per eventuali no, future iscrizioni fatte insomma con la certezza del caso, perché mi metto dalla parte dei genitori, è ovvio che se per la prima volta si trovano a dover iscrivere i loro figli, oggi come oggi il blasone sì, lo si guarda, ma si guarda
servono anche,
molto
i servizi, strutture,
l'organizzazione, tutto. Sì, la comodità, i servizi e tanti altri piccoli particolari che fanno la differenza.
Bene Silvia, ripartiamo probabilmente da qui domani e ricordando che ti attendiamo alle 18.30, salutaci il dentista per chi sei tu, e invece niente, noi salutiamo Daniele Titarelli con te anche.
Sì, io saluto Daniele, lo ringrazio ancora una volta e do nel salutare tutti i radioascoltatori, do l'appuntamento quindi a domani con Punto Biancorosso dove ci ritroveremo insieme per un'altra puntata, Stefano.
Bene, grazie Silvia, a domani, ciao.
Ciao a tutti, ciao, buona serata.
Lasciamo Silvia, Prole, marito e noi niente, siamo alla fine Dani. Oggi in questa veste del lunedì, ma vabbè, ti abbiamo strappato agli altri impegni, ma abbiamo
ma
fatto
assolutamente
questo cambio,
sempre
dai.
Un piacere venire qui e soprattutto rispondere alle esigenze dei nostri ascoltatori.
E noi con a tutti voi diamo appuntamento domani alle 18.30, ricordandovi che invece la replica sarà come sempre alle 13.10 e poi vi aspettiamo sulle nostre frequenze. Daniele, grazie ancora.
Un saluto.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.